Ok, cerchiamo di capire bene. Giudicare un medico analizzando esclusivamente l'esito clinico, senza minimamente considerare il contesto operativo, è un po' come recensire uno chef stellato pretendendo l'eccellenza assoluta, ma...
Mentre la cucina è letteralmente in fiamme.
Esatto, mentre la cucina brucia e mancano del tutto gli ingredienti. Questa nostra analisi approfondita di oggi parte proprio da questa premessa. Abbiamo in esame la sentenza 4905 del 2022 della Cassazione e i nuovi testi normativi. E l'obiettivo è decodificare l'evoluzione della responsabilità medica.
Sì, perché storicamente, diciamo, il giudizio dei tribunali si basava su un agente modello totalmente astratto. Si immaginava un sanitario operante in un contesto ideale, con risorse illimitate e tempi perfetti. Ma la pandemia ha dimostrato in modo piuttosto brutale che la medicina non si esercita in un vuoto pneumatico.
Assolutamente. E leggendo i documenti emerge in modo netto come l'emergenza sanitaria abbia forzato un ritorno alla realtà materiale. Cioè, la riforma penale del 2025, con il nuovo articolo 590-setties, stabilisce che la contestualizzazione non è più un'eccezione temporanea.
Certo.
È diventata la regola permanente per ogni valutazione. Però, facciamo l'avvocato del diavolo. Direi che i giudici d'ora in poi dovranno... Cito testualmente, comprendere la situazione non rischia di essere un modo elegante per abbassare gli standard di cura.
Allora, se colleghiamo questo al quadro generale, la risposta è decisamente no. Non stiamo affatto validando cure di livello inferiore o, sai, una sanità di serie B. Il diritto sta passando da un paradigma puramente teorico al concetto di diligenza esigibile e reale.
Che significa valutare il massimo risultato concretamente ottenibile in quelle specifiche condizioni operative? E per misurare questo aspetto oggettivo, i tribunali oggi analizzano tre fattori primari, giusto? Il primo riguarda la pura scarsità di risorse.
Esatto, le risorse materiali e umane. Parliamo di turni massacranti che compromettono la lucidità del personale medico, oppure, banalmente, la drammatica assenza di posti letto in terapia intensiva.
Chiaro. Il che ci collega direttamente al secondo elemento emerso dalle fonti, cioè l'incertezza scientifica. Di fronte a una patologia inedita o una complicanza mai documentata prima, non ci sono protocolli rigidi da seguire. Non si possono richiedere, capacità divinatorie al clinico.
Assolutamente no. L'ordinamento richiede semplicemente l'adesione alle migliori pratiche effettivamente disponibili in quel preciso istante storico. E poi c'è il terzo pilastro, che riguarda le carenze organizzative.
Quindi linee guida interne confuse, reparti non comunicanti o...
O macchinari non revisionati, esatto. Ma attenzione perché a livello giuridico questo è uno snodo estremamente delicato. Non c'è alcun automatismo.
Appunto, qui mi sorge un dubbio essenziale: se la struttura ospedaliera è palesemente disorganizzata, il professionista diventa magicamente intoccabile. Può difendersi dicendo: il reparto è un disastro, non è colpa mia.
No, la responsabilità individuale permane, non sparisce nel nulla. Il caos del sistema non costituisce una, un'esimente automatica per l'errore. Sicuramente aiuta a inquadrare i fatti e può attenuare la gravità della colpa, ma la difesa è soggetta a un onere probatorio rigorosissimo.
Quindi servono prove tangibili in aula. Non basta dichiarare ero stanchissimo.
Esatto, vanno esibiti i registri delle presenze per provare i turni prolungati, le email formali che segnalavano i guasti tecnici, i report sui tagli di bilancio. In tribunale bisogna dimostrare in modo oggettivo l'incendio nella cucina, per riprendere la tua metafora iniziale.
E qui arriva la parte veramente interessante, perché nel momento in cui un avvocato è tenuto a produrre questi documenti, l'indagine si sposta inevitabilmente dal singolo operatore all'intera architettura organizzativa. E questo stravolge del tutto anche il ruolo del consulente tecnico d'ufficio, il CTU.
Proprio così. Tornando alla cucina, oggi il perito non può limitarsi ad assaggiare il piatto per stabilire se è buono o no. Deve entrare in cucina e controllare se il gas funzionava davvero. Non valuta solo la conformità astratta alle regole, ma deve porsi una domanda decisamente più complessa.
Quale alternativa era concretamente praticabile in quelle esatte condizioni?
Esattamente. La Cassazione lo ha sancito in modo cristallino. Una colpa non è lieve perché la patologia era banale, ma perché le circostanze fattuali rendevano la prestazione quasi inesigibile.
Insomma, passiamo dal focalizzarsi esclusivamente sul cosa è stato fatto al valutare rigorosamente il come e in quali condizioni è avvenuto l'intervento. È un salto culturale enorme che trasferisce gran parte del peso sulle spalle delle direzioni sanitarie e di chi gestisce i fondi regionali.
Certo, la giustizia sta prendendo atto della realtà materiale. Si cerca di tutelare al massimo il paziente, questo è indubbio, ma smettendo di utilizzare il singolo professionista come capro espiatorio per mascherare i fallimenti organizzativi dell'intero sistema sanitario.
E questo ci porta alla riflessione finale, insomma, l'interrogativo provocatorio che chiude questa analisi. L'ordinamento giuridico sta accettando che le mancanze strutturali attenuano la colpa individuale. Ma questa presa di coscienza istituzionale solleciterà la politica a investire adeguatamente per prevenire i contenziosi, oppure?
Oppure c'è il rischio che diventi un comodo alibi.
Esatto. Il rischio che si trasformi in un alibi legale per tollerare all'infinito un sistema cronicamente privo degli ingredienti necessari per curare. È un paradosso su cui vale davvero la pena riflettere per conto proprio.